Apriamo a Luca capitolo 19. Luca capitolo 19. Oggi è domenica delle palme, sarebbe la settimana prima di Pasqua. Gli eventi che accadono il giorno dell'entrata trionfale in Gerusalemme, si chiama la domenica delle palme perché quando Gesù entra in Gerusalemme sull'asino gettano delle palme e dei loro indumenti sulla via per accogliere il loro re. Gli eventi che accadono il giorno dell'entrata trionfale è l'ultima settimana prima della crocifissione di Gesù e costituiscono il vertice del piano di Dio riguardo al piano della redenzione e conducono direttamente al suo rigetto, all'arresto, il giudizio, la crocifissione e ovviamente alla risurrezione che avviene la domenica seguente. Vogliamo leggere il versetto 28 al versetto 40 di Luca 19. Dopo aver detto queste cose, egli andava avanti salendo a Gerusalemme. E come fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Olivi, mandò due dei suoi discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino legato, su cui nessun uomo è mai salito. Scioglietelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, gli direte così: il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano stati mandati andarono e trovarono come egli aveva loro detto. E mentre scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro: perché sciogliete il puledro? Ed essi dissero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E mentre egli avanzava, stendevano le loro vesti sulla via. Quando egli fu vicino alla discesa del Monte degli Olivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni farisei fra la folla gli dissero: maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. Ora Luca 19 inizia con Gesù che è a Gerico, a pochi chilometri da Gerusalemme. Lui sta viaggiando verso Gerusalemme nell'occasione della salvezza di Zaccheo, un pubblicano fra i più disprezzati di tutte le persone in Israele. Voi ben conoscete Luca capitolo 15, dove Gesù viene criticato amaramente dai capi dei sacerdoti e dai farisei, dagli scribi, dicendo: or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E quindi i farisei criticavano Gesù perché lui si associava ai pubblicani, che erano fra i più odiati nella nazione di Israele, perché erano traditori. Gesù pronuncia le sue famosissime parole che descrivono l'intero suo scopo per la sua venuta, nel versetto 10. Quindi a casa di Zaccheo Gesù pronuncia il versetto 10, dove dice: perché il figlio dell'uomo, cioè lui stesso, Gesù Cristo, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Questo nel contesto della storia della salvezza di Zaccheo, a casa di Zaccheo, perché lui aveva espresso la sua fede nel Signore Gesù Cristo riceve la salvezza. Gesù dice infatti che la salvezza era venuta in casa sua in quel giorno, e quindi a casa di Zaccheo a Gerico, prima di entrare in Gerusalemme, è dove inizia il capitolo 19. Ora il versetto 11 del capitolo 19 ci spiega che molti credevano che Gesù stava andando a Gerusalemme appunto per stabilire il suo regno terreno. Versetto 11, il versetto seguente, quello che avevamo appena letto. E mentre essi ascoltavano queste parole, cioè che Gesù, il figlio dell'uomo, era venuto nel mondo per salvare e cercare, per cercare e salvare ciò che era perduto, qui dicono Gesù proseguì a raccontare una parabola. Per quale motivo? Perché erano vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito. Quindi Gesù sta andando verso Gerusalemme e molti credono che Gesù sta per stabilire il suo regno terreno. Ora vogliamo vedere tre cose stamani riguardo all'ingresso trionfale di Gesù Cristo in Gerusalemme. Innanzitutto vogliamo vedere il significato spirituale dell'ingresso trionfale in Gerusalemme, cioè il vero scopo perché Gesù sta venendo a Gerusalemme. Non era per stabilire il suo regno terreno, una cosa che lui farà in seguito, ma vedremo questo punto. Poi in seguito vedremo il significato simbolico del suo ingresso trionfale. C'era un simbolo coinvolto in questo suo ingresso, e vedremo anche il significato personale, cioè cosa vuol dire personalmente per me la Domenica delle Palme, cosa significa per noi oggi nel 2020 l'ingresso trionfale. Non è una tradizione che noi stiamo osservando, ma c'è un significato personale per noi oggi. Quindi torniamo al primo punto, il significato spirituale. Veramente, qual è il motivo vero, il motivo più importante per cui Gesù è entrato in Gerusalemme quella domenica mattina circa 2000 anni fa? Gesù stabilisce in questi capitoli almeno due cose riguardo al suo regno. In realtà ci sono molte altre cose, ma vogliamo sottolineare due cose in particolare. Innanzitutto, Gesù aveva detto nel capitolo 17 che il suo regno, il regno di Dio, è un regno spirituale. Loro credevano che lui stesse entrando in Gerusalemme per stabilire per restaurare a Israele il regno, per stabilire il suo regno da Messia. Ma Gesù disse nel capitolo 17 versetto 20 che il regno di Dio è un regno spirituale. Ora, interrogato dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, cioè con gli occhi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Gesù sta stabilendo, lui spiega che il regno di Dio è un regno spirituale e che è già in esistenza. Gesù non doveva entrare in Gerusalemme per stabilire il regno spirituale di Dio, perché già è in esistenza. L'uomo cerca regni terreni, un regno fisico, ma Dio vuole essere il re della tua vita, vuole essere il re della tua anima, del tuo cuore, vuole che tu lo ponga nella tua vita come re. Questo era già in esistenza prima che Gesù entrasse in Gerusalemme, e questo è il fatto proprio oggi. Quando Gesù dice in Matteo capitolo 6: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte, già nel Matteo capitolo 6 il regno di Dio esisteva e esiste il regno di Dio tutt'oggi. È un regno spirituale, è un regno che è in esistenza oggi. In secondo luogo, Gesù spiega che prima di regnare materialmente, fisicamente da Gerusalemme, prima di stabilire il suo regno millennio che accadrà, era necessario che Cristo soffrisse da agnello di Dio per i nostri peccati. Questo era necessario. Ora ci sono dei versetti molto belli che vorrei che leggessimo insieme. Gesù regnerà in realtà su tutta la terra, letteralmente, ma noi, ma non prima di acquistare la nostra redenzione sulla croce. Quindi lo scopo dell'ingresso trionfale di Gesù Cristo era per entrare in Gerusalemme per essere crocifisso. Leggiamo sempre nel capitolo 17, il versetto 24. Perché come il lampo che guizzando da una estremità all'altra del cielo illumina ogni cosa, così sarà anche il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma, versetto 25, qui è dove Gesù spiega lo scopo principale per il suo ingresso, ma prima è necessario che egli soffra molte cose e sia rigettato da questa generazione. Quindi Gesù stava spiegando che era necessario prima la nostra redenzione dai nostri peccati. Quando infatti Gesù incominciava a spiegare che fosse necessario che lui soffrisse sulla croce per la nostra salvezza, come vedi in dettaglio in Luca capitolo 18, versetto 31 al 34, e anche in Giovanni capitolo 13, all'ultima cena con i suoi discepoli, lui spiega quello che sarebbe accaduto nei prossimi giorni. Pietro lo riprende. Pietro, pensate l'iniziativa di Pietro, che lui brontola il Signore Gesù Cristo, lui riprende il Signore Gesù Cristo dicendo: questo non ti avverrà mai. Matteo capitolo 16 versetto 22 vengono riportate queste parole. Pietro non vuole che niente di male, fra virgolette, accada al Signore Gesù, ma Gesù risponde a Pietro dicendo: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Matteo capitolo 16, versetto 23. Satana significa, il nome di Satana significa avversario. Gli uomini sono interessati a regni terreni e visibili, ma non ad affrontare il vero problema, che è il problema del nostro proprio peccato. Questo è l'opposta. Questo è dove Gesù dice che Pietro, nei suoi pensieri, nella sua filosofia, nella sua mentalità, si era allineato più con l'idea di Satana che quella di Dio, e perché è l'opposta del piano di Dio. Dio non è interessato tanto a regni terreni, anche se un giorno Gesù Cristo regnerà letteralmente su questa terra, ma è principalmente interessato a regnare nella tua vita e a lavare via i tuoi peccati. Questo è lo scopo principale di Gesù Cristo. Gesù Cristo disse a Pilato, quando lui era interrogato da Pilato: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Giovanni capitolo 18 versetto 36 a 37 sono quelli che io ho appena letto. Gesù dice: io sono venuto a rendere testimonianza alla verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Io voglio fare un appello vero a voi oggi, a tutti noi: ascoltate la voce di Gesù. Se tu sei per la verità, devi ascoltare la voce di Gesù. Giovanni capitolo 8 versetto 32, il versetto tema della nostra chiesa che abbiamo messo anni fa, anche scritto sulla vetrina del nostro locale: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Sentite, Gesù vuole essere il re della tua vita, lui vuole regnare nella tua vita, ma la verità ti renderà liberi. Se tu ti arrenderai al Signore Gesù Cristo come suo servo, sarai l'uomo o la donna o il bambino più libero al mondo, perché La verità ci renderà libero. Gesù è la verità. E tu hai bisogno di Gesù per trovare la vera vita. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù disse ai suoi discepoli, nel contesto dell'ultima cena con i suoi discepoli, nel contesto della riprensione da parte di Pietro, nel contesto proprio la notte prima di essere arrestato, lui dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E Gesù Cristo è interessato che tu venga a Lui in fede per essere redento, per essere salvato dai tuoi peccati. Lui vuole regnare nella tua vita oggi, e poi un giorno Lui regnerà anche sulla terra. Dopo essere stato arrestato più tardi quella notte, falsamente accusato, poi schiaffeggiato, gli posero sulla sua testa una corona di spine, in seguito fu preso a bastonate, fu beffato e colpito a pugni. Tutto questo prima di essere flagellato con il gatto a nove code e trascinato fino al Monte Calvario, dove venne poi inchiodato alla croce. Poi incominciarono le vere sofferenze del Signore Gesù Cristo. Il momento in cui tutta la nostra colpa fu imputata su di Lui stesso. Marco capitolo 15, versetto 33, descrive la scena sulla croce, dove dice: poi venuta l'ora sesta, cioè mezzogiorno, si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona, cioè fino alle tre del pomeriggio. In quelle tre ore accade quel che viene descritto in Secondo Corinzi 5:21, dove dice: poiché Egli, cioè Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, cioè Gesù, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Questo è il motivo per cui Gesù è andato in Gerusalemme quel giorno sull'asino. Tutta l'ira di Dio contro ogni peccato nella storia del mondo fu posto sulle spalle di Gesù in quel momento. Isaia capitolo 53 versetto 4 dice: eppure Egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Gesù appunto quel giorno, quel venerdì seguente, fu colpito per i nostri peccati, per rendere noi liberi. Isaia 53 versetto 5: ma Egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di Lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Lui fu abbandonato dal Padre per riconciliarci noi a Dio. Colossesi capitolo 1, versetto 22, scusa. Ora vi ha, cioè Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Io voglio presentarmi davanti a Dio irreprensibile, santo e senza colpa. E questo è possibile perché Gesù Cristo entrò in Gerusalemme quel giorno, quella mattina delle palme, quella domenica delle palme, quella originale, quella vera, sull'asinello, perché Lui era entrato in Gerusalemme per soffrire per i nostri peccati, affinché noi potessimo essere riconciliati al Padre e presentare noi irreprensibili, senza colpa, non a merito nostro, ma a merito di ciò che Lui ha fatto per noi. E quindi a nostro favore c'è tutta la giustizia di Gesù Cristo, perché su di Lui c'era tutta la nostra colpa. Gloria a Dio, Gesù non rimase nella tomba, ma dopo tre giorni risuscitò. Romani capitolo 4 versetto 25 dice: il quale, riferendosi a Gesù Cristo, è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Quindi Gesù è entrato in Gerusalemme per essere dato, per dare la sua vita per le nostre offese, ma lui è stato risuscitato il terzo giorno per offrire a noi la giustificazione. La giustificazione significa essere dichiarati giusti accanto al nome di chi crede in Gesù Cristo. Nei libri in cielo c'è timbrato giusto, giustificato. Noi siamo dichiarati giusti mediante la fede in Gesù Cristo. Il prossimo versetto, capitolo 5, versetto 1, dice: giustificati dunque per fede, cioè si può tradurre in questo modo, essendo giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi, il significato spirituale per cui Gesù è entrato in Gerusalemme quel giorno era per soffrire per i nostri peccati, per acquistare la nostra salvezza, morendo egli stesso al nostro posto e risuscitando il terzo giorno. E in secondo luogo c'era un significato simbolico all'ingresso trionfale. Luca capitolo 19, versetto 35, dice: lo condussero allora, riferendosi all'asinello, al puledro, lo condussero allora da Gesù e, gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E mentre egli avanzava, stendevano le loro vesti sulla via. E quando egli fu vicino alla discesa del Monte degli Olivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Il significato simbolico dell'ingresso trionfale: Gesù è entrato sul puledro perché Gesù venne la prima volta per offrire pace a noi, per offrire la salvezza a tutti noi. Un giorno nel futuro, quando Gesù ritornerà dal cielo e regnerà, lui verrà per stabilire il suo regno, ma la prima volta lui venne per offrire pace con Dio. La profezia che è stata adempita in quel momento lo leggiamo in Salmo 118 versetto 25, dove lì dice: De o eterno, soccorrici ora. Letteralmente la parola ebraica soccorrici ora è la parola che viene tradotto in Giovanni Osanna. Quindi Osanna vuol dire salvaci ora, soccorrici ora. Osanna è la pronuncia della parola ebraica che significa soccorrici ora. Deo eterno, facci prosperare ora. Benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno. Noi vi benediciamo dalla casa dell'Eterno. Quindi quello che loro citano nel versetto 38, benedetto il re, è una citazione di Salmo 118 versetto 25. Il simbolo dell'asinello che Gesù viene, entra in Gerusalemme, è un simbolo di pace. Come faccio a saperlo? Beh, Zaccaria capitolo 9 versetto 9 dice: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda gridi di gioia, o figli di Gerusalemme, figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto, porta salvezza, umile, è montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Questa è una profezia che viene scritta circa 700 anni, no, forse un po' meno, circa 500 anni prima degli eventi. Quindi Zaccaria scrive che Gesù entrerà, il re di Israele entrerà in Gerusalemme per offrire salvezza, per offrire pace. Non c'è alcun dubbio che il piano di Dio è la salvezza della tua anima. Secondo Pietro, capitolo 3, secondo Pietro, capitolo 3, versetto 9, dice, secondo Pietro 3, 9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardo. Questo fa riferimento al ritorno di Gesù Cristo la seconda volta, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Dio non vuole che alcuno perisca. Gesù Cristo è venuto nel mondo per morire egli stesso al nostro posto. Lui offre a noi pace, lui offre a noi la salvezza, lui offre a noi il perdono. Noi dobbiamo solo riconoscere il nostro bisogno e desiderare che lui sia il nostro salvatore, e così saremo salvati per fede. Simbolicamente l'ingresso di Gesù Cristo offriva la pace. Gesù verrà la seconda volta, però, per giudicare il mondo, e lui non entrerà in Gerusalemme su un puledro, ma lui entrerà su un cavallo bianco. Apocalisse capitolo 19, Apocalisse 19, versetto 11 dice, l'apostolo Giovanni che scrive, lui dice: poi vidi il cielo aperto, Apocalisse 19, 11, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele, il verace, si può dire la verità, questo è Gesù Cristo, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, e il suo capo e sul suo capo vi erano molti diademi, e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui, ed era vestito di una veste intrisa nel sangue. Il suo nome si chiama la parola di Dio. Questo è il nome di Gesù Cristo, come vediamo in Giovanni capitolo 1 versetto 1. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, questi siamo noi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Dopo il rapimento noi saremo rapiti in cielo, saremo con il Signore alla fine di questa epoca, e torneremo dopo il periodo della tribolazione con il Signore Gesù Cristo su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo anche noi. Questo rappresenta la giustizia, la giustizia che è stata imputata a noi. Versetto 15: e dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, ed egli pigerà il tino del vino dell'indignazione dell'ira di Dio onnipotente. Versetto 16: e sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome: il re dei re, il signore dei signori. Il Signore Gesù Cristo ritornerà a Gerusalemme un giorno nel futuro. Non so esattamente quando sarà, sarà come minimo 7 anni da ora, perché tra il rapimento e il ritorno di Gesù Cristo ci sono i 7 anni di tribolazione, la 70ª settimana della profezia di Daniele, ma lui tornerà quel giorno per stabilire letteralmente il suo regno sulla terra. Ma Gesù venne 2000 anni fa per offrire la pace. Quindi simbolicamente il significato era di offrire salvezza, di offrire pace. In terzo luogo, innanzitutto Gesù è venuto per morire per i nostri peccati, per acquistare la nostra redenzione. In secondo luogo era per offrire pace, e in terzo luogo c'è un significato personale. Cosa vuol dire l'ingresso trionfale per noi stamani? Luca capitolo 18, pochi versetti, pochi passi prima degli eventi che leggiamo riguardo all'ingresso trionfale, io devo essere pronto per il suo ritorno. Gesù spiega nel capitolo 18, il versetto 8. Lui dice, sì, io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Questo si trova, questo versetto è alla conclusione del brano dove c'è il giudice iniquo. Ma qui dice, quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra? Gesù sta parlando del suo ritorno. Sta chiedendo, troverà fede quando lui tornerà? Quindi per me personalmente il significato dell'ingresso trionfale di Gesù mi aiuta a ricordare che Gesù è venuto appunto per acquistare la nostra redenzione. Il significato era simbolicamente di pace, offrendo la pace, ma per me mi aiuta a capire che io devo essere pronto per il ritorno del Signore. Benché lodassero il Signore quel giorno, avevano l'idea sbagliata riguardo alla salvezza di cui avevano davvero bisogno. Leggiamo i versetti 9 fino al versetto 14, sempre di Luca 18. Iniziando, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra? Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo, cioè un uomo estremamente religioso e viveva esternamente una vita molto retta. E l'altro un pubblicano, cioè un uomo che non viveva secondo le leggi mosaiche, secondo le leggi religiose dei giudei. Lui era un traditore nazionale perché lavorava per lo Stato romano, esattando le tasse dal popolo israelita. Versetto 10 dice che entrambi loro entrarono nel tempio per pregare. Il versetto 11, il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri, uomini rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano invece aveva un altro atteggiamento nel suo cuore. Stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, sii placato verso me, peccatore. Io vi dico che questi, cioè il pubblicano pentito, e non l'altro, cioè non l'uomo religioso che si giustificava da sé, non l'altro ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Per essere pronto per il ritorno del Signore Gesù Cristo, noi dobbiamo abbassare noi stessi davanti a Lui. Noi dobbiamo riconoscere il nostro bisogno di Lui. Dobbiamo accogliere, dobbiamo accettare per fede quello che Lui ci offre, che è il perdono e la salvezza basata su ciò che Lui ha fatto per noi, non quello che io faccio. Il fariseo in questo brano basava la sua giustizia su quello che lui faceva, ma il pubblicano, che era un peccatore, riconosceva questo fatto, riconosceva che lui aveva bisogno di un salvatore e chiedeva soltanto misericordia. Abbassati oggi davanti a Gesù nel tuo cuore, invoca il suo nome per ottenere misericordia e salvezza. Ricevilo per fede nel tuo cuore come Salvatore e Signore della tua vita. In conclusione, Gesù è venuto per salvarti, e se Lui regnerà su di te, sarai veramente libero. Preghiamo. Signore, grazie.